Ah, Frank. No, Franchini mi risulta. No, no, ci siamo, eh? Ok. Allora, 14 presenti, 14 favorevoli. Allora, passiamo adesso appunto alla discussione dei punti da 4 a 9. Inizia il sindaco appunto con la relazione sul bilancio. Prego, sindaco.
Come l'aria condizionata? Sì, però sono da approvare il bilancio sia dell'aria condizionata d'estate e d'inverno. Allora, vorrei cominciare con una citazione per dare il senso a questa relazione sul bilancio di previsione. Nessuna decisione dovrebbe essere presa senza considerare non solo il mondo così com'è, ma anche il mondo come sarà. Ora, immaginare il mondo come sarà, ma soprattutto nel nostro piccolo immaginare Bagno a Ripoli come sarà, come affronterà le nuove sfide globali che inevitabilmente ci troveremo davanti, che all'apparenza possono sembrare lontane, eppure ci riguardano, ci riguarderanno da vicino, come quella ambientale che impone un cambiamento radicale nel nostro approccio alla realtà di tutti i giorni, dal modo di muoverci a quello in cui gestiamo i rifiuti, o quella economica che in un luogo storicamente felice, anche in un luogo storicamente felice, costringe a fare i conti con emergenze nuove, nuovi bisogni della popolazione di tutte le età. Così come in tutto ciò che facciamo quotidianamente come amministratori, abbiamo provato a guardare la Bagno a Ripoli di domani anche in questo bilancio di previsione che oggi è in discussione e in approvazione. Non sono solo un insieme di numeri e di conti, ma sono lo specchio con i principi e le priorità politiche dei prossimi 12 mesi del comune che vogliamo e che immaginiamo. Un comune che investe sui servizi, un comune che investe sulle persone, in particolare sui più fragili, sulle famiglie, sulla formazione delle nuove generazioni. Un comune che potenzia le sue infrastrutture e cerca di muoversi e spostarsi in modo sempre più sostenibile, che ha cura dei suoi centri urbani e si impegna ad essere ancora più verde, che vuole tenere insieme bellezza e sviluppo, provando quotidianamente a coniugarli. C'è il frutto, nelle pagine di questo bilancio, del lavoro dei primi mesi di questa amministrazione, di un percorso condiviso dalla Giunta, insieme alle parti sociali, insieme alle associazioni di categoria, insieme alle commissioni consiliari, con un confronto sempre franco e costruttivo. Abbiamo condiviso un bilancio che è frutto di un confronto con le organizzazioni sindacali. Oggi stesso, poche ore fa, abbiamo sottoscritto insieme alle organizzazioni sindacali il verbale degli incontri che hanno preceduto l'approvazione di questo bilancio. Sintetizzando, possiamo riassumere così questa manovra da quasi 38 milioni di euro. Restano invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale, uno dei pochissimi comuni a farlo, e gli sgravi vengono tutti confermati. Vengono potenziati i servizi individuali alla persona e il sociale rimane la stella polare della spesa. Da solo il capitolo welfare, il capitolo sul sociale, conta 300.000 euro in più per famiglie e per nuove povertà. Scuole, verde pubblico, mobilità sostenibile sono i destinatari principali degli investimenti, perché al 1,5 milioni di risorse proprie dell'amministrazione per investimenti vanno aggiunti quelli provenienti dal PNRR, da bandi e trasferimenti europei, con progetti in corso di realizzazione su tutto il nostro territorio. Dalla linea della tranvia, di cui parlavamo prima, al secondo lotto della variante di Grassina, dal Rigenera Sorgane al nuovo parco urbano nel capoluogo. Quanto alle entrate, come ricordava anche negli scorsi giorni l'assessore al bilancio Paola Nocentini, cresce estremamente il recupero della lotta all'evasione fiscale, così come i proventi anche della tassa di soggiorno. Tutto ciò nonostante i tagli agli enti locali messi in campo purtroppo e confermati dal governo, quasi 500.000 in meno per il nostro comune da qui al 2029, ed è una cifra purtroppo destinata ad aumentare. Ne deriva quindi un bilancio resistente che tiene testa e che sa tenere testa alla scure centrale. Un bilancio sano, dai conti in ordine, che continua a pensare ai bisogni reali dei cittadini e a guardare al domani della sua comunità. Volendo entrare più nel dettaglio del nostro bilancio di previsione, mi preme cominciare con quelle che sono le priorità politiche e i pilastri che ispirano il nostro bilancio, in particolare il mantenimento delle linee di finanziamento delle spese per scuola e sociale e in particolare per le fasce più deboli della popolazione, la prosecuzione e l'incremento fruttuoso, appunto come si diceva, dell'attività di recupero di evasione ed elusione tributaria, il finanziamento di tutti i principali investimenti e poi, appunto, lo ribadisco e lo farò anche nel corso dell'esposizione di questa relazione, uno dei punti principali, il mantenimento inalterato delle tariffe dei servizi a domanda individuale contemporaneamente al mantenimento di tutti i servizi con quelle tariffe invariate. Nonostante i tagli significativi che subiamo e subiremo, sarà garantito l'alto livello di spesa non solo per il sociale, per la scuola e per l'educazione, ma anche per l'ambiente, per il verde pubblico, per la mobilità e per i servizi pubblici e alla persona. In particolare le nuove povertà e l'aumento dei casi di minori in struttura che già, lo ricorderete, lo avete votato, già nel 2024 hanno reso necessaria una variazione di bilancio per aggiungere 300.000 euro, vedranno il costo per le spese sociali aumentare nel 2025 ad una previsione di oltre 1.400.000 euro per ogni anno del prossimo triennio. E ci tengo ancora una volta a sottolinearlo, a tariffe invariate si aumentano questi 300.000 euro per tutti i prossimi tre anni, per queste nuove povertà e per l'aumento dei minori in struttura. Partirei infatti proprio dal sociale per illustrare per sommi capi ciò che questo bilancio che vi chiediamo di approvare contiene. Nel 2025 si parla, con questo bilancio triennale, comunque nella prima annualità, del dopo di noi in via Dante Alighieri, con l'apertura e con l'avvio della gestione degli alloggi per gli anziani in via Tegolaia, del bando di mobilità per gli alloggi ERP con le nuove assegnazioni, del bando contributo affitti, dell'apertura del nuovo Helpis Point del CAL Città Meoste, dell'inserimento lavorativo per disabili e della prosecuzione, anche quella investendoci risorse, dell'affido culturale che tanto successo ha avuto nelle prime uscite. La stessa attenzione la mettiamo come sempre nei finanziamenti per la scuola, sia per quanto riguarda gli investimenti in edilizia scolastica, sia per ciò che riguarda la spesa corrente che finanzia i progetti educativi, il trasporto scolastico, i servizi alle famiglie e il servizio di refezione grazie alla nostra azienda di refezione, la SIAF. Un'attenzione a tutti gli aspetti relativi alla scuola senza, ancora una volta lo voglio rimarcare, anche nel caso della scuola, incremento delle tariffe per i servizi a domanda individuale, che visti gli incrementi generali dei costi e i tagli del governo è una notizia che riafferma la vicinanza di questa amministrazione alla scuola, alle famiglie, alle fasce più deboli, perché tutto viene fatto, come sapete, tramite ISEE. L'ultimo dei servizi era quello dei centri estivi che abbiamo deciso di portare con il criterio dell'ISEE anch'esso. Con il prossimo bilancio vedrà poi la luce il nuovo polo infanzia 06 di Belmonte, con 60 posti nido in più che si aggiungono a quelli esistenti, per un servizio di qualità assoluta e gratuito per le famiglie, perché crediamo che dare posti nido a tutti i cittadini di Bagnaripoli sia un servizio di welfare, oltre che di educazione per i più piccoli. Ci stiamo attrezzando in questo modo e con questo bilancio finanziamo anche questo sforzo per diventare un comune con nido gratuito per tutti. In questo mandato porteremo a termine quell'obiettivo. Quando si parla di edilizia scolastica, invece, dobbiamo dire che va avanti il piano per la riqualificazione, la realizzazione di scuole ed edifici ecosostenibili, moderni, funzionali, sicuri e innovativi, non solo nuovi ma innovativi, perché siamo convinti che gli spazi educanti debbano stare al centro della progettazione e della visione delle scuole del futuro. E su questo siamo in costante dialogo con la comunità scolastica, con il Ministero e con l'Indire. Proprio pochi giorni fa ho partecipato insieme all'assessore Conti, al vice sindaco Conti, a un convegno in cui Bagnaripoli è stato preso come modello per una progettazione condivisa sugli spazi educanti. Sulla scuola Redi abbiamo fatto la scelta, che rivendichiamo, di cancellare un mutuo che, viste le mutate condizioni esterne, sarebbe stato troppo oneroso per il nostro bilancio. Con la nuova dirigente ai lavori pubblici, che è appena entrata in servizio, ci metteremo subito, come già abbiamo fatto, al lavoro per studiare insieme alla scuola un progetto più sostenibile per la nuova Redi. Sul fronte degli investimenti, come già accennato in precedenza, al 1,5 milioni di risorse comunali nel bilancio vanno aggiunti i bandi e i finanziamenti, ma soprattutto le risorse PNRR per i tanti progetti che sono ancora alcuni in corso di attuazione su tutto il territorio. PNRR che qui a Bagnaripoli significa scuole, edifici più sicuri, infrastrutture per il sociale, come abbiamo appena detto con il dopo di noi e non solo, mobilità sostenibile con la tranvia, con le piste ciclabili. Opere importanti, importantissime, che nel prossimo esercizio di bilancio saranno concluse. Senza dimenticare gli investimenti, anche questi nel nostro bilancio di previsione, con risorse proprie e con risorse del PNRR per la digitalizzazione del nostro ente, a cui sta lavorando l'assessore Petruzzi, che deve essere sempre più a misura dei cittadini, efficiente e accessibile anche sotto il profilo digitale. Come non ricordare, lo dicevamo nelle comunicazioni iniziali, sempre nell'ambito del PNRR, il grande investimento, si parla di quasi 60 milioni di euro, che porterà alla riqualificazione e al recupero completo della villa e della tenuta di Mondeggi, che per lungo tempo, lo sappiamo, è stata una ferita aperta per il nostro comune e che finalmente tornerà a vivere con un progetto che saprà unire sociale, vocazione agricola e culturale. Come sappiamo l'intervento, che è un intervento PUI finanziato dal PNRR, è guidato dalla città metropolitana, proprietaria di Mondeggi, ma come ha avuto modo di esprimere in apertura con le comunicazioni, saremo parte attiva, protagonisti del percorso di coprogettazione della gestione, e di questo ancora una volta ringrazio anche la disponibilità della sindaca Sara Funaro in questo senso. La nostra biblioteca è sempre più un luogo non solo di studio, di lettura, di consultazione, ma un polo culturale ricco di iniziative, ricco di eventi. L'obiettivo che ci siamo dati è quello di farla diventare un punto di riferimento culturale e non solo per la zona fiorentina sud-est, investendo nelle potenzialità strutturali che questa offre. A brevissimo partiranno i lavori sugli infissi per migliorare la struttura, perché abbiamo deciso di investire lì quelle risorse per l'efficientamento energetico, con l'obiettivo sempre più di rimettere appunto questa struttura al centro di una nuova vocazione culturale che questo comune vuole avere. Penso solo alla rassegna Visioni d'autore che abbiamo inaugurato con il primo appuntamento, che ha richiamato centinaia di persone, ma siamo già pronti a replicare il 24 gennaio con un nuovo incontro di rilievo e uno nuovo lo stavamo organizzando proprio stamani. Prosegue l'impegno nelle politiche giovanili per riavvicinare alla politica, alla polis, alla vita di comunità, all'impegno civico i giovani e le giovani, con tanti progetti che guarderanno ai loro talenti, alla loro possibilità di esprimersi, con il servizio di educativa di strada COP21 che viene rifinanziato, anche questo, e con le iniziative del progetto Sanpei e la svolta per i giovani NIT. Vogliamo avere poi nei confronti delle tematiche giovanili un'attenzione a 360 gradi, compresa quella della salute mentale, a cui teniamo moltissimo, perché teniamo tutti giustamente alla salute, lo dico da Presidente della Società della Salute, ma dobbiamo tenere tanto tutti anche alla salute mentale, che è parte integrante della salute, e per la quale svilupperemo, e qui c'è, come dire, praticamente una task force tra Baragli, Conti, Petruzzi, tutta la Giunta, che lavorerà al progetto, diciamo, di psicologo on the road per portarlo a scuola e nei principali luoghi pubblici frequentati dai giovani. Sulla cultura, lo ricordavamo, oltre a Visioni d'autore, continueremo con le iniziative e le mostre che valorizzeranno il nostro patrimonio architettonico, culturale, artistico, con un cartello di eventi culturali, spettacoli, teatrali e musicali, soprattutto a partire dalla prossima estate, che è la prima estate, diciamo, piena che questa amministrazione fa, perché la scorsa siamo partiti, come dire, tutti che faceva già caldo, e un'estate che intendiamo aprire anche a realtà private come aziende agricole, olivicole, associazioni, istituzioni culturali operanti sul territorio, associazioni di categoria, il Viola Park. Continuerà la collaborazione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, lavoreremo alla completa restituzione della maschera di Medusa, ve lo ricorderete, attribuita al Gian Bologna, ma ha concluso quel procedimento per valorizzare la fonte della Fata Morgana, su cui poi faremo importanti lavori di riqualificazione idraulica e non solo, e che sarà comunque al centro, diciamo, di un piano di promozione turistica che coinvolgerà anche l'oratorio di Santa Caterina e l'antico ospedale del Bigallo. Sul fronte dell'ambiente e della sostenibilità ambientale, Questo bilancio di previsione fotografa la nostra volontà politica, la nostra visione politica e l'impegno amministrativo con cui vogliamo muoverci in quella direzione, a partire dal lavoro che stiamo svolgendo per la costituzione della prima comunità energetica. Ringrazio l'assessore Conti per il lavoro che sta facendo, perché ci siamo messi in testa quest'idea e credo che la possiamo realizzare. Come Comune di Magnaripoli ci siamo posti come promotori di una comunità energetica, cioè di una rete che unisca e metta a sistema tutti i comuni dell'area fiorentina sud-est. Quando ci siamo trovati a decidere la forma giuridica, si è detto non facciamo solo, non pensiamo alla forma giuridica, facciamo un'operazione politica, e quindi abbiamo deciso di provare a fare promotori di questa rete che possa essere un'unica grande comunità energetica, e speriamo che il lavoro possa portare i propri frutti. Ricordo lo stanziamento di 300.000 euro per collocare i pannelli fotovoltaici sul tetto del centro operativo. Laddove c'era l'amianto nascerà un impianto fotovoltaico per l'energia rinnovabile. Prosegue l'impegno per aumentare le percentuali di raccolta differenziata. È stato fatto un lavoro importante negli scorsi anni da tutte le amministrazioni che ci hanno preceduto, però vogliamo migliorarci ancora e andare in quella direzione. Concluderemo insieme ad Ali il ripensamento complessivo di quella che a Campigliano diventerà ben presto una isola ecologica dotata anche di un centro del recupero e del riuso per ridurre appunto la quantità di rifiuti, e incrementeremo i progetti di educazione ambientale nelle scuole, la festa dell'ambiente, rafforzeremo la collaborazione, il patto tra cittadini per sensibilizzare sui beni comuni tramite anche il baratto amministrativo o altre modalità di interazione per un'attenzione all'ambiente e alla cura del territorio sempre più capillare, che deve vedere certamente l'amministrazione ma anche tutti i soggetti che vivono sul territorio, con l'intento di concretizzarla sempre più. La lotta al dissesto idrogeologico passa, diciamocelo, dal recepimento di finanziamenti della Regione Toscana, perché questo è un fatto, però su questo, come sapete, siamo avanti. Abbiamo, grazie anche al lavoro fatto negli scorsi anni, una serie di schede progettuali puntuali per gli interventi necessari. Alcuni sono già stati effettuati, altri dovremo lavorare per vederli finanziati e realizzati, ma continueremo a muoverci in questa direzione, perché la messa in sicurezza idraulica del territorio è una delle priorità assolute, come è sottolineato dal lavoro appena terminato, al di là dei dettagli, ad Antella, che si è appena concluso e che segna un passaggio importante in questa strategia. Quando si parla di ambiente, ovviamente non si può non ricordare la mobilità sostenibile, e da questo punto di vista questo bilancio è assolutamente all'avanguardia, perché non solo ci sono ulteriori finanziamenti per completare la rete pedociclabile sul territorio, che sta prendendo forma, ora finalmente si comincia a vederla anche ad occhio nudo sul territorio, ma che proseguirà anche nel prossimo anno. E rientra in questo ambito anche la rivoluzione del trasporto pubblico locale con l'arrivo della linea 3.2.1 della tranvia di Magnaripoli e poi il conseguente necessario ripensamento per collegare in maniera capillare, efficiente e funzionale tutto il territorio e tutte le frazioni con il capolinea della tranvia. Nel 2025 è previsto il completamento degli interventi di realizzazione e gestione degli impianti idroelettrici sull'Arno. Siamo il comune più coinvolto perché ospitiamo 4 delle 13 traverse presenti nell'area fiorentina con produzione di energia pulita, rinnovabile, che abbatte le fonti inquinanti. Sul fronte delle infrastrutture varie penso in primis alla variante di Grassina. Il 2025 sarà l'anno di conclusione del primo lotto della variante e dobbiamo dire in questa sede, in sede di approvazione del bilancio di previsione, che non solo il Comune prevederà le risorse per la propria parte necessarie per il secondo lotto, ma che con l'approvazione del bilancio regionale in queste ore, grazie a un lavoro politico, ve lo posso assicurare, serrato e costante, abbiamo ottenuto lo stanziamento delle risorse regionali per il secondo lotto, che sono oltre 10 milioni di euro, che credo sia un fatto politico molto rilevante. I lavori inizieranno subito dopo la conclusione del primo lotto e quest'opera attesa da 60 anni potrà diventare finalmente realtà, con la possibilità poi di sviluppare ovviamente le politiche per la frazione di Grassina, per i cittadini, per i pedoni, per il tessuto commerciale, per il centro urbano, sempre più vivibile. Doppio ponte e passerella di Vallina, anche se non sono di diretta competenza comunale, sono altre due opere che nel 2025 dovranno essere portate avanti con decisione. Per la passerella sarà l'anno della nuova gara, dopo il fallimento della ditta per l'affidamento dei lavori da parte di Città Metropolitana. Per il doppio ponte sarà ANAS a dover mettere in campo la gara e il nostro comune, come sempre, sarà pronto a intervenire per arrivare a una rapida soluzione ad entrambe le opere. Capitolo sport. Siamo un territorio dalla grande vocazione sportiva e il nostro impegno per promuovere il valore sociale dello sport attraverso una serie di interventi concreti a sostegno di tutti gli sport e delle realtà sportive è riaffermato anche in questo bilancio. Penso innanzitutto agli investimenti sulle strutture sportive pubbliche. Il 2025 sarà l'anno dell'impianto di Marina di Candeli, per il quale sono già stati stanziati 200.000 euro per la ristrutturazione degli ambienti, degli spogliatoi, ma proseguirà anche il sostegno economico alle associazioni, con cui attiveremo un apposito tavolo, visto che mantenere in piedi un'associazione sportiva, una società sportiva di questi tempi, certo non è facile. Saremo sempre più al centro di eventi sportivi, cercheremo di essere sempre più al centro di eventi sportivi di livello nazionale, non solo come nel mondo del calcio, grazie a Fiorentina e alle altre società del territorio, del tennis, ma in generale di tutti gli sport che sul nostro territorio stanno crescendo e contribuiscono a rendere anche attrattiva la nostra festa dello sport, che è un appuntamento, come avete visto anche lo scorso autunno, sempre più atteso e partecipato. E proseguirà anche la collaborazione con il liceo sportivo di Gobetti Volta, che peraltro è stato selezionato anche come nella nuova categoria dei licei sportivi il miglior liceo sportivo d'Italia. Abbiamo fatto complimenti al preside perché credo che siano meritati. Con questo bilancio si riconosce poi la centralità anche dello sviluppo economico, con tutte le risorse possibili che il nostro comune può utilizzare per adoperarsi a valorizzare, sostenere e promuovere il commercio, le attività artigianali, le attività agricole, potenziando la nostra vetrina principale, Primolio, che peraltro porteremo a Parigi per la prima volta a fine gennaio, e cercando anche di incrementare quella che sarà la futura edizione di Primolio, perché diventa veramente un punto che riafferma la centralità di Bagnar Ripoli, delle proprie produzioni e del proprio potenziale anche attrattivo. Un altro capitolo importante di questo bilancio, che arriva in fondo all'esposizione, ma ovviamente non per ordine di importanza, è quello dei lavori pubblici, intesi non solo come cura del territorio, ma anche come riqualificazione dei centri abitati, della viabilità, dell'accessibilità, quindi l'abbattimento delle barriere architettoniche, strade più sicure e riqualificazioni. L'idea è quella, in maniera, come dire, concreta, pragmatica, senza promesse irrealizzabili, pezzettino dopo pezzettino, strada dopo strada, piazza dopo piazza, ne mancherà sempre qualcuna, questo è inevitabile, i cittadini ci hanno ragione, ma nel 2025 continueremo diciamo, questa strategia diciamo, di riqualificazione progressiva del territorio. Oltretutto sono certo con anche l'applicazione di avanzi di amministrazione che adesso non figurano in questo bilancio, ma che si renderanno disponibili per questo tipo di investimenti. Importanti investimenti ci sono in questo bilancio anche in termini di polizia municipale, con interventi di traffic calming nelle zone più pericolose e più sensibili del territorio, e per la sicurezza dei cittadini con il finanziamento di attività di polizia municipale, come si vede nel bilancio di previsione, con l'incremento dei controlli. A breve, peraltro, ne parlavamo stamani in giunta, presenteremo il piano per l'installazione di nuove telecamere e potenziamento anche di videosorveglianza sul territorio. Partecipazione sarà la parola chiave, bisogna che beva, scusate, perché ho poca voce. Partecipazione, dicevo, sarà la parola chiave. Tutto ciò che questo bilancio prefigura lo faremo in maniera partecipata, che è la cifra della nostra amministrazione nei fatti, non solo nei proclami che spesso si fanno. Stiamo girando con dedizione, con fatica, con impegno, l'abbiamo cominciato a fare da subito, tutte le frazioni e le nostre scelte, credo che questo, come dire, la Giunta possa umilmente riconoscerlo, sono migliorate dall'ascolto delle istanze dei cittadini, piccole e grandi scelte. Sarà così a maggior ragione con anche la reazione della consulta delle frazioni, che spero, sono sicuro, possa trovare avvio con il lavoro dell'assessora Baragli nel 2025. Per quanto riguarda le politiche del personale, non c'è l'assessore Frezzi perché sta facendo una riunione sulle politiche del personale. Nella prospettiva del bilancio triennale 2025-2027 continua l'attività di completamento della dotazione organica e del rinnovamento della struttura organizzativa comunale. Verranno svolte altre procedure concorsuali che ancora occorrono e tra queste anche la selezione per il posto di ispettore dei vigili urbani. Sulla protezione civile, ultimo punto, nel 2025 daremo seguito a quelle attività che mirano nel contesto del sistema regionale e provinciale in cui siamo inseriti alla pianificazione di strategie di prevenzione, soccorso, assistenza alla popolazione in caso di calamità, alla formazione e all'educazione della cittadinanza in materia di protezione civile, che non è meno importante perché si dice sempre il primo attore di protezione civile sei te. Ora un tu metaforico, no? C'ho davanti Matteino, e bisogna quindi, come dire, in questo senso educare il più possibile, e lo studio e il monitoraggio del territorio e le attività operative nella sala Cesi e sul campo. Con il nuovo bilancio 25-27 si assiste a una novità che abbiamo perseguito e voluto. Questo riguarda la giunta precedente, io avevo la delega come assessore e adesso da sindaco l'ho mantenuta, ma siamo, come dire, d'accordo con la Giunta. Sto parlando della conclusione del percorso di reinternalizzazione del servizio avviato già nel biennio 23-24, quindi dal 1 gennaio 2025 il servizio sarà organizzato con personale dipendente delle amministrazioni comunali, quindi ovviamente anche Figline e Rignano nel centro intercomunale, senza ricorrere, se non per minimali servizi, all'affidamento all'esterno di servizi di supporto al sistema intercomunale di protezione civile. Quindi da un lato c'è l'obiettivo dell'abbattimento dei costi di gestione e dall'altro c'è l'opportunità di riportare all'interno degli enti quelle competenze specifiche nell'ambito di protezione civile, antincendio boschivo, che sono settori sempre più strategici per le amministrazioni, e in questo modo si può investire nel capitale umano del nostro ente. È un bilancio sano, un bilancio, ecco l'assessore Frezzi, che recupera l'evasione, che mantiene le tariffe invariate a parità di servizi, che resiste ai tagli del governo, che però non può funzionare guardando solo a se stesso. Non può prescindere, come dicevo all'inizio, come diceva la citazione di Asimov, da una visione complessiva, dalla visione del mondo così com'è, di come sarà. Il tema del lavoro, da questo punto di vista, è sempre più attuale e urgente, lo sentivamo, lo dicevo anche nelle comunicazioni iniziali, anche qui a Bagnarripoli. Appunto, solo qualche giorno fa il nostro comune era a Calenzano, lo ricordava la consigliera Redini, per portare vicinanza e solidarietà dopo la strage dei lavoratori. Era davanti ai cancelli della Cantini con tanti e tante di noi a Vallina, dove grazie alla mobilitazione dei lavoratori e delle parti sociali sono stati scongiurati nuovi licenziamenti, e sarà laddove potrà riuscire a incidere per risolvere criticità dovute alla crisi economica strutturale, che anche qui si fa sentire, per supportare con tutti gli strumenti possibili chi vuole fare impresa, perché il lavoro lo crea l'impresa, ma per allo stesso modo riaffermare il valore del lavoro e dei diritti dei lavoratori. Per concludere davvero desidero ringraziare ovviamente chi ha lavorato a questo bilancio di previsione, l'assessore al bilancio Paola Nocentini, il responsabile dell'area gestione risorse, il dirigente Stefano Benedetti, la responsabile del settore economico finanziario Rosanna Giani e tutti gli uffici, ovviamente, che ci hanno lavorato in maniera alacre, la presidente della Commissione Bilancio Rossana Landini e tutti i commissari e le commissarie. E infine credo che approvare il nostro primo bilancio di previsione significa anche fare un mini bilancio dei primi sei mesi di questa nuova amministrazione, per cui da questo punto di vista ci tengo anche a ringraziare ciascun componente di questa giunta, il Presidente del Consiglio e tutti i consiglieri e le consigliere, tutto il mio staff che quotidianamente lavora, e ogni singolo dipendente di questo comune che ogni giorno, da sindaco in questi primi sei mesi, questa cosa la voglio riaffermare, lavora con una passione, un gioco di squadra, un senso d'appartenenza, una dedizione che vanno anche oltre i meri o semplici compiti lavorativi, ma esprimono una passione e una cura dell'interesse collettivo che è la stella polare che deve guidare la nostra azione e quello che abbiamo cercato di mettere in questo bilancio di previsione, che spero vogliate approvare. Grazie.
Grazie Sindaco. Lascio la parola ai consiglieri, direi prima l'opposizione. Prego Barbarossa.
Sì, buonasera. Allora, su questo bilancio preventivo non ho niente da dire nei fatti. Io dico, il bilancio preventivo sono le tematiche del territorio e Mi stupisco sempre che il nostro sindaco ne faccia sempre un manifesto politico per dire che questo antipatico governo ci taglia i fondi con cui non potremo fare le nostre politiche sul territorio. Voglio ricordare che sulle scuole abbiamo appena buttato via più di 100.000 euro per un'incapacità progettuale dell'amministrazione precedente. Noi ce la siamo trovata, ma non di meno abbiamo buttato via 100.000 euro. Quindi dei 500.000 euro che non ci dà questo antipatico governo, 100.000 euro li abbiamo buttati via lì. Poi, Viola Park, per la questione del parcheggio di Viola Park, buttiamo via un altro 10.000 euro di avvocati. Anche lì un'incapacità prospettica di valutare un progetto. L'impianto fotovoltaico da 300.000 euro sul tetto della scuola, bellissimo. Del centro operativo, scusate. Ho visto adesso che sono circa 30-40 kW di pannelli fotovoltaici. 30-40 kW di pannelli fotovoltaici sul mercato comune costano 1.500 euro a kilowatt circa. Vogliamo valutarlo 2.000 euro? Sono 80.000 euro. 300.000 euro? Boh. Ho capito, la bonifica dell'amianto, ma con tutti questi soldi penso che si possa smaltire ben più di un antetto di un centro operativo. Senza poi pensare una cosa che in campagna elettorale mi ha scandalizzato come cittadino prima che come consigliere comunale, per esempio nel miglioramento dei giardini dell'Antella, nel quale sono stati spesi 500-600.000 euro dell'eredità Migliorini, con questa eredità poteva essere fatto veramente tanto, tanto, tanto di più e diversamente, o perlomeno bellissimi giardini, però è una spesa veramente ingente. Quindi io dico, bellissimo il progetto del triennale del Comune, però vorrei che questa amministrazione ponesse particolare attenzione a come li spende i soldi e a non buttarli via, perché è troppo facile lamentarsi e dire che il governo non ci manda i fondi. Se poi noi, anche noi, facciamo parte di questa amministrazione, li buttiamo via, mancheranno sempre i soldi. Ecco, quindi mi auguro che d'ora in poi l'amministrazione nelle sue scelte tenga un occhio particolare su come spende i soldi pubblici. Grazie.
Grazie consigliere. Prego Redini.
Grazie. Intanto nei quattro punti ci sono anche i due punti relativi alle aliquote IMU e all'approvazione delle modifiche del regolamento. Chiaramente poi la votazione sarà fatta in forma separata, quindi diciamo l'intervento di stasera, quello che farò, sarà relativo invece ai documenti, al documento unico di programmazione e al bilancio previsionale. Ma nella sua relazione il sindaco mi pare si dipinga un po' come un mago, perché promette, dice che verranno mantenuti gli stessi servizi con entrate inferiori. Io credo che ci sia un po' di enfasi, sindaco, in quello che dice. Vorrei avere il tempo che ha avuto lei, ma a noi dal regolamento non viene concesso, per elencare tutti gli aspetti in cui lei ha enfatizzato cose che poi non sono così. Mi limiterò a un intervento sintetico. Perché quelli che approviamo stasera sono due documenti importanti che ci danno un quadro, benché solo di previsione, di come si dispiegherà l'attività amministrativa comunale, perché tiene insieme il quadro economico-finanziario con quello di pianificazione politica, della visione strategica dei 5 anni di mandato della nuova amministrazione e più concretamente le azioni operative dei prossimi 3. I documenti ci mostrano un bilancio che mantiene gli obiettivi di finanza pubblica. Il primo dato che compare in tutti i comunicati istituzionali, almeno da quando sono in consiglio, è quello sul recupero dell'evasione. Sono andata a riprendere i documenti degli anni addietro e questo dato del recupero nel 2019 era di 479.000 euro, per il 2025 la stima è di 2.048.000 euro, cioè in 5 anni è quadruplicato. Certo, sono stati bravi gli uffici a potenziare l'attività di controllo, ma avere tutta questa evasione mi sembra un pessimo segnale del fatto che i cittadini non vogliano, o forse in qualche caso non possano, pagare le tasse comunali, e sorge una domanda: ma in questi anni le tasse chi le pagava? L'altro lato della medaglia collegato all'evasione è l'FCDE, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, perché il vero problema non è il gettito dell'IMU, dell'addizionale comunale IRPEF, della Tari, i canoni patrimoniali, le violazioni al codice della strada, eccetera. Il vero problema è la riscossione di queste somme. Ecco che si aumenta l'FCDE da 1.900.000 euro dello scorso previsionale ai 2.275.000 sul 2025. Sindaco, forse una domanda e un ragionamento su questo prima o poi andrà fatto. Con imposta di soggiorno e proventi dei parcheggi finanziamo il costo del TPL, trasporto pubblico locale, nella missione 10. Il DUP lo sappiamo, no? È suddiviso per missioni e programmi. Questa cifra rimane invariata dal DUP dallo scorso DUP triennale a 380.000 euro. Identica, stessa cifra, anche per il triennio a venire. Ma qui, lo abbiamo detto, l'ha detto adesso il sindaco, non dovrebbe esserci uno sviluppo strategico di collegamento con la tranvia? Quindi anche la cifra dovrebbe essere diversa, mi viene da dire. A nostro avviso dovrebbe cominciare già da ora uno studio, frazione per frazione, dei bisogni di frequenza dei bus, magari anche affiancato. Noi l'avremmo fatto, ma certamente non verrà fatto da questa amministrazione, con un osservatorio trasporti con cittadini e associazioni per pianificare quali nuove linee andranno attivate e con una previsione di maggiori costi, se davvero vogliamo che la tranvia non sia soltanto e utile a una minima parte dei nostri concittadini. Quindi mi viene da dire 380.000 euro per i prossimi 3 anni, identici su tutto il triennio, forse non saranno sufficienti. Missione 12, quella di cui il sindaco ci ha parlato lungamente, quella sulle politiche sociali e per la famiglia. Qui, sindaco, ci sono delle cifre che ballano, perché nel DUP abbiamo che il finanziamento passa dai 4.200.000 sul 2024, quello il DUP scorso, ai 3.300.000 sul 2025. E comunque ha fatto bene a ricordarcelo il sindaco, e ce lo ricordiamo noi perché l'abbiamo recentemente approvato. In questa cifra bisogna anche contare quei 300.000 euro finalizzati a finanziare le maggiori spese dei minori in struttura e di casi delle cosiddette nuove povertà. Parliamo della missione 9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Qui troviamo l'inserimento, rispetto al DUP scorso, di Rigenera Sorgane, che è un bel progetto e che dovrà vederci impegnati per 1.200.000 euro di cofinanziamento comunale, se vogliamo intercettare i 4.800.000 che devono arrivarci dal FESR. Ma sparisce qualcosa rispetto al DUP scorso nel capitolo delle nuove opere e degli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 2 piste ciclabili che avrebbero dovuto essere realizzate in convenzione con il consorzio di bonifica, una da Grassina a Capannuccia lungo l'Ema per un valore di 660.000 euro e l'altra da Ponte a Ema a Cascine del Riccio, sempre lungo l'Ema, dell'importo stimato di 1.100.000 euro. Quello di una ciclabile che valorizzasse le sponde dell'Ema era uno dei primi progetti di cui era stata data notizia quando ancora si parlava dei finanziamenti del Next Generation EU, e ora si sbianchetta. Così come viene cancellato un altro progetto di ciclabile in via Roma, fra il capoluogo e Meoste, per un importo di 488.000 euro. Questo che fine fa, sindaco? Va bene, poi la sfida ambientale, parlando sempre della stessa missione. Dunque, a parte l'accordo quadro per le, che è quello con cui noi si esternalizza da sempre, insomma da quando io sono in consiglio, la manutenzione del verde pubblico, cos'altro si farà su questa missione? Il sindaco ci ha parlato delle share. Io sento parlare delle share da quando ho presentato un'interrogazione a maggio 2022. Sembrava che si facessero il giorno dopo, poi certo abbiamo atteso i tempi tecnici per il decreto attuativo, ma in questa sempre vetrina in cui si mettono le iniziative che questa amministrazione si appresta a fare o ha fatto, ci si dimentica di andare un po' sotto il cortico, no? Quindi la scelta fatta sulle share è quella di una fondazione di partecipazione, è una scelta prettamente di partito nella quale conteranno i comuni e molto poco i singoli produttori e consumatori, a differenza di altre forme giuridiche di share, come le associazioni, in cui il regolamento in qualche modo distribuisce equamente anche il potere di come destinare gli incentivi, il famoso TIP, eccetera. Quindi sono scelte di cui ancora non si vede la nascita, però, sindaco. Io sapevo che le share erano state usate come elemento per non sfiduciare il sindaco Casini, perché non poteva venire il commissario, c'era da realizzare le share. Siamo al 2024 a fine e ancora non si vede nulla di concreto, e le celle, ricordo sindaco, che non sono sovracomunali, afferiscono alla stessa cabina primaria, quindi fate tutti i passaggi politici con gli altri comuni, ma poi la share si costituisce concretamente fra produttori e consumatori che afferiscono alla stessa cabina e non fra più comuni. Faccio notare poi che sulla missione 11, quella del soccorso civile, la cui voce principale è il sistema di protezione civile, c'è una cospicua diminuzione della spesa. Dai 990.000 euro sul triennio 24-26 si passa a poco più di 700.000 nel prossimo. E ricordiamolo che questa è la missione collegata al rischio idrogeologico. Poi benissimo che si reinternalizzi un servizio, sindaco. Diciamolo anche lì. Una unità viene assunta, una verrà assunta, perché ancora è da cercare la persona adatta, nel 2025, ne abbiamo parlato anche in commissione, un dipendente a Bagno a Ripoli, perché ha la funzione di controllo sulla parte di protezione civile vera e propria, l'antincendio boschivo ce l'avrà Figlina incisa, e questa persona sostituisce l'appalto che noi davamo ad una cooperativa per monitorare la situazione meteorologica, gli allarmi, i rischi, eccetera. Sulla missione 4, istruzione e diritto allo studio, mettete lo stesso importo per i lavori di manutenzione straordinaria in accordo quadro, e quello va fatto, sul patrimonio edilizio scolastico, rispetto al DUP scorso, ma non mettete niente su questo nuovo presunto auditorium per la Redi. Dunque non c'è la volontà di prevederlo, perché ricordo, a beneficio di tutti, che nel capitolo del DUP in cui sono inseriti questi progetti, le fonti di finanziamento per le nuove opere non sono ancora reperite, ma si mettono nell'elenco in quanto l'amministrazione esprime la volontà politica di cercarle, quelle forme di finanziamento, nel corso del triennio. Sulle grandi opere poi, e sull'ampliamento della terza corsia autostradale in particolare, scrivete che attendete la prosecuzione dei monitoraggi acustici post opera per dare risposta alle tantissime segnalazioni che ricevete. Ecco, ma datele queste risposte. Non è possibile continuare a chiedere pazienza alle persone che vivono col rumore, perché questa finora è stata l'unica risposta che hanno ricevuto. Facciamo in modo di fare pressione su Autostrade, non solo per chiedere che non venga tolta la bretella di Via Moro, ma perché si è dato mandato ad Arpat di effettuare i rilievi fonometrici e per in qualche modo dare evidenza incontrovertibile a quei dati che già oggi ci sono sul fatto che ci sono livelli di rumore fuori, al di sopra dei limiti acustici consentiti e che sono dannosi per la salute. E poi rimane da eseguire, scrivete, il progetto di sistemazione finale a verde della superficie superiore della galleria artificiale di Antella, secondo le indicazioni dell'amministrazione. Quali sono queste indicazioni? Qualche centimetro di erba, oppure potrà diventare un impianto per la produzione di energia rinnovabile? Perché queste due parole, a verde, non c'erano, non comparivano nel DUP scorso e sono stati inseriti nel DUP di questo triennio. E visto che non verranno fatti assolutamente incontri pubblici su questo argomento, poi ci ritroviamo scartate le proposte che avevamo fatto già anni fa, con assolutamente la condivisione con la maggioranza precedente, e magari ci vengono realizzate delle cose senza neppure che si sappia. Diciamo che ora siamo chiamati a dare però un giudizio politico, fino ad ora ho fatto un elenco di contraddizioni su questi documenti, perché quello tecnico è ineccepibile. Anch'io mi associo ai ringraziamenti verso il dottor Benedetti e l'ufficio della Ragioneria, delle risorse umane, dei servizi educativi, che sono sempre disponibilissimi a dare chiarimenti quando li chiediamo come consiglieri nella funzione di controllo politico-amministrativo. E il nostro giudizio su questi documenti è negativo. Sui temi strategici non vedo cambiare di una virgola rispetto all'amministrazione precedente. Continuo a vedere l'ipocrisia di chi si riempie la bocca di partecipazione e la limita al tour delle frazioni o alla consulta delle frazioni, che però si scopre non sarà elettiva come viene fatto in altri comuni. Dunque saranno scelte persone con criteri di compiacenza rispetto all'amministrazione. È stato detto così in uno degli incontri pubblici di partecipazione fatto qualche settimana fa. L'ipocrisia di chi preferisce fare le videorubriche, dando le notizie sulle opere pubbliche a piccole dosi, sia mai che vedere un rendering possa suscitare qualche perplessità o dover dare delle risposte in tempo reale. In questo modo, dov'è il confronto con le osservazioni dei cittadini che potrebbero mettere e migliorare la messa a terra dei progetti e in qualche modo aiutare anche le stazioni appaltanti diverse dal comune a cui progettare gli interventi? Sotto questo profilo, mi avvio a concludere, Presidente, è emblematico il caso della variante alla Chiantigiana e il non avere ancora chiaro come verrà sistemata l'area fra Ponte Annicchieri e Ponte Aema, con decisioni prese senza nessun coinvolgimento dei cittadini che vi abitano prima che vengano realizzate e messe in atto. Perché, ricordiamolo, si tratta di spazi pubblici a beneficio della comunità, che si tratti di un sottopasso pedonale o di una strada da percorrere. Certo, come non dire di no alla ristrutturazione dell'impianto di Marina di Candeli o a rifare gli spogliatoi al Pazzagli o a tutti gli interventi sociali che ormai sono realizzati dalla società della salute. Non lo faremo neanche noi. Ma non possiamo condividere quando vi vantate del non consumo di suolo, ma non avete il coraggio di modificare le previsioni dei piani urbanistici che lo contraddicono, o le varie contraddizioni sul trasporto pubblico, sull'edilizia scolastica, nascono tutte dalla stessa matrice. Non toccare lo stato delle cose, perché a Bagnarripoli tutto sommato si vive bene e non si vogliono grossi cambiamenti, né quella che viene chiamata responsabilità intergenerazionale. E invece dei cambiamenti, a nostro avviso, ci vogliono, e ci vuole coraggio per cambiare passo, nella buona politica, nei metodi, nella democrazia, nella cura dell'uomo, del luogo in cui viviamo e della sua comunità, con impegni precisi sul verde, sui suoli, sul trasporto, sul controllo dei lavori pubblici, sulla trasparenza nei servizi locali, come occasione per migliorare là dove è possibile. Grazie.
Grazie, consigliera. Non so se c'è qualcuno della maggioranza. Bene, Forconi, prego.
Sì, buonasera, mi scuso con tutti per il ritardo, ma tubi idraulici hanno allagato il negozio, quindi sì, vabbè, lasciamo fare. Mi dispiace non aver sentito gli interventi del gruppo di Fratelli d'Italia e a metà solo.